E da Rita Ioni, buongiorno. Oggi è lunedì 13 marzo. Parliamo di Mondolfo e lo facciamo con il nostro ospite in studio che salutiamo, è il vice sindaco, assessore al bilancio, finanze e sicurezza, Carlo Diotalevi. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Diciamo che fra l'altro è stato presentato proprio poco fa il bilancio di previsione 2017, che è il primo tutto frutto della nuova giunta del sindaco Nicola Barbieri e che quindi è il primo vero manifesto politico della nuova amministrazione di Mondolfo, che dopo il risultato del referendum ha accorpato anche il territorio di Marotta di Fano. E direi di cominciare subito proprio da qui un rilievo che avevo fatto anche al sindaco Barbieri quando è stato nostro ospite. Percepiamo che insomma ci sia un po' di timore da parte del nucleo storico di Mondolfo, il comitato mondolfese in particolare, che si guardi con troppa attenzione a Marotta trascurando la parte storica del comune. Cosa risponde?
Ma devo dire che noi come amministrazione ci siamo sempre posti fin dall'inizio l'idea di un territorio unitario. Ecco perché non abbiamo aderito a liste territoriali. Abbiamo voluto fare un discorso, ma da sempre, ma perché tutti i componenti della lista hanno scelto sin dall'inizio di lavorare per un territorio, e così stiamo facendo già come amministrazione. Abbiamo un enorme potenziale dato da Marotta turisticamente e anche da Mondolfo dal punto di vista culturale. Quindi noi puntiamo davvero con forza su tutto il nostro territorio, perché crediamo che i campanilismi servino solo a frenare l'economia del territorio e lo sviluppo, invece muoversi insieme possa portare veramente a una grande crescita del nostro territorio.
Il comune di Mondolfo ha un bilancio, diciamo così, di poco più di 11 milioni di euro?
Esatto, 11 milioni per quanto riguarda 11 milioni e 300 mila euro per le spese, per le entrate, e 11 milioni e 140 mila euro per le spese, quindi un bilancio positivo e comunque un bilancio importante per un comune che ormai rasenta 15 mila abitanti, insomma.
È segnalato comunque che c'è stato un 210 mila euro in meno di minori entrate di trasferimenti Stato-Regione. Nonostante questo avete sottolineato il fatto che siete riusciti a non aumentare tributi, imposte, tariffe, nemmeno i servizi a domanda individuale. È stato difficile?
Beh, non è stato facile. Abbiamo fatto un lungo lavoro per circa 3 mesi con gli assessori responsabili di servizio. Devo dire che con orgoglio possiamo dire di aver approvato il bilancio in tempi molto stretti, un mese prima la scadenza fissata dal governo e 3 mesi prima addirittura rispetto al bilancio della scorsa amministrazione. Ma questa non è una gara fine se stessa. Approvare prima il bilancio vuol dire far partire presto il piano delle opere pubbliche, far organizzare i servizi e i settori in vista della stagione turistica, quindi dare maggiori possibilità e risorse a tutto l'ente per muoversi e arrivare, diciamo, turisticamente, ecco, pronti alla stagione estiva.
E fra l'altro direi che scorrendo un po' le cifre di bilancio, salta agli occhi che il turismo è sicuramente il settore su cui puntate maggiormente. Ovviamente legato a questo vuol dire anche intervenire sulle opere di riqualificazione delle zone turistiche, opere pubbliche eccetera, e poi un più 9% di investimenti nella cultura. Ecco, questo non accade in tutti i comuni, devo dire, invece di solito è uno dei settori su cui si taglia per primo.
Noi abbiamo, come diceva benissimo lei, abbiamo cercato innanzitutto di non aumentare l'imposizione fiscale, tasse, tariffa, rifiuti, IMU e servizi a domanda individuale, e abbiamo fatto, come le dicevo, un lungo lavoro di analisi di tutti i capitoli di bilancio uno per uno, guardando le spese storiche ma guardando poi le spese effettive fatturate, un lungo lavoro minuzioso che ha portato a delle economie importanti che ci hanno permesso appunto di rilanciare il turismo e la cultura, che sono, ecco, come diciamo prima, parlavamo di Marotta e Mondolfo, il turismo e la cultura sono due elementi concatenati che vanno a braccetto. Noi abbiamo una grande storia su Mondolfo, un centro storico importantissimo, e abbiamo a Marotta il mare e il turismo legato a questo. Quindi turismo e cultura non potevano non essere legati e non prevedere un aumento. Questo è un fatto politico di scelta per rilanciare un territorio. Ma come diceva benissimo lei, oltre al finanziamento dei capitoli del turismo e della cultura, partirà un piano delle opere pubbliche, e questo è il motivo per cui abbiamo cercato di accelerare l'approvazione del bilancio, molto molto corposo, che riguarda in primis la riqualificazione del lungomare, la realizzazione di un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria con 67 posti, un ammodernamento totale della pubblica illuminazione e un piano di asfaltature. E queste cose, alcune sono già in essere, alcune stanno per partire con le gare, ecco, successive al bilancio. Questo cosa porterà? Porterà a un restyling, a un nuovo look del nostro territorio, proprio in vista della stagione estiva, e questo è sicuramente molto molto importante per noi.
E fra l'altro, riqualificazione del lungomare ci porta ad un argomento dibattuto, quello del taglio dei tamerici su un lato del lungomare, che è stato salutato in duplice modo, perché c'è chi ha detto finalmente, erano da precedenti amministrazioni che veniva sollecitato questo taglio perché erano in mezzo al marciapiede, quindi impedivano anche il passaggio delle carrozzine dei disabili o le stesse mamme con i passeggini, e chi invece ha detto ma adesso il viale è spoglio, anonimo, eccetera. Allora, è chiaro che gli alberi sono belli sempre, eccetera, certo. È chiaro che se stanno in mezzo a un marciapiede, insomma, non è proprio il posto loro. Come riuscire a conciliare questa esigenza di sicurezza per chi passa sul marciapiede, ma con la necessità di avere poi anche delle alberature che danno ombra e sono belle da vedere?
Ma devo dire che questo intervento è stato necessario, lo era già da anni, da decenni, perché ecco, a nessuno fa piacere abbattere piante, ci mancherebbe, è sempre un dispiacere. Purtroppo, come diceva lei, sul lungomare queste piante impedivano il passaggio proprio, sia ecco, soprattutto di chi ha problemi, handicap o di bambini, ma anche di chi voleva semplicemente fare una passeggiata. E oggi è bello vedere, ieri mattina e i giorni scorsi, vedere cittadini che passeggiano, o marito e moglie o i ragazzi, che finalmente possono usufruire del nostro lungomare.
Possono camminare affiancati. Che in colonna.
Esatto, no, ma sembra una cosa da poco, ma ecco, è veramente bello poter vedere queste cose oggi, ma soprattutto pensiamo, ecco, veramente portatori di handicap, a mamme con i passeggini. Se vogliamo incentivare il turismo e vogliamo investire nel turismo sul lungomare, occorreva partire da lì. Poi da lì, ecco, ovviamente non finirà qui l'intervento, ci sarà un restyling di tutto il lungomare con le asfaltature, i muretti, il molo, e quindi tutto l'intervento, la pubblica illuminazione. E per quanto riguarda il discorso delle piante, delle tamerici, le ripianteremo in parte sul lato monte, dove non c'era questo tipo di problematiche, e stiamo anche valutando altre ipotesi per, insieme al Demanio, ai Bagnini, per valutare se è possibile anche ricollocare alcune fattispecie sulla spiaggia. Chiaro che ecco, stiamo lavorando a tutto tondo per fare un progetto che sia sostenibile e che sia bello anche da vedere.
E diciamo che il discorso del parcheggio di cui parlava prima si lega a quella trattativa con le ferrovie che permettono di utilizzare in diverso modo i binari morti, quindi un parcheggio di quanti posti auto diceva?
Ma guardi, il parcheggio lato monte, quindi vicino alla stazione ferroviaria, sarà un parcheggio di circa 67 posti auto, e questo devo dire, ecco, che è stata siglata questa convenzione proprio dalla nostra amministrazione pochi mesi fa. E oltre a questo abbiamo anche ottenuto un allungamento di questa striscia che potrebbe porterà a nuovi parcheggi, a nuove soluzioni. Quindi è chiaro che sarà un polmone dal punto di vista, ecco, per la mobilità, importante proprio per, in chiave turistica, in chiave di accessibilità al lungomare.
Diciamo che sempre nel rapporto con la ferrovia, diciamo così, c'è stata una lunga storia, anche costellata un po' di ricorsi, di problemi, eccetera, quella della soppressione del passaggio a livello, da sostituirsi in qualche modo con un sottopassaggio, con un sottopasso carrabile. Cioè, ecco, a questo punto, nonostante tutte polemiche, ricorsi, eccetera, eccetera, l'amministrazione Barbieri ha deciso di andare avanti fino in fondo e di sopprimere questo passaggio a livello. Ecco, adesso però i tempi, le cose come sono?
Ma ora, in realtà le cose sono molto complesse, come diceva lei. In realtà non è l'amministrazione Barbieri che ha scelto di sopprimere.
Beh, adesso lo fa, insomma, comunque diciamo.
Diciamo che ecco, noi non c'è un documento nel quale noi firmiamo questa cosa, nel senso che i documenti essenziali, cioè la conferenza dei servizi, lo schema di convenzione, sono stati firmati dalla precedente amministrazione. È chiaro che noi ci siamo posti, e questo va detto, rispetto ai nostri cittadini, con una forte volontà di riaprire una trattativa e di ottenere una modifica delle opere complementari. pensative. Avremmo voluto ottenere di più, ma non è stato possibile perché questi impegni presi, e noi siamo rammaricati quanto i cittadini, questi impegni presi ci hanno limitato, e soprattutto i due ricorsi al TAR respinti e l'ultimo di pochi mesi fa dopo l'inizio della nostra amministrazione, chiaramente hanno purtroppo hanno chiuso la possibilità di ottenere altre opere. È chiaro che oggi si è arrivati, diciamo, alla fine di questo percorso e le ferrovie inizieranno, insomma, i lavori per la realizzazione del sottopasso, però devo dire che nonostante fosse una trattativa pressoché chiusa, qualcosa siamo riusciti a ottenere: il miglioramento del sottopasso in via Ariosto, Piazza Roma, con l'allungamento delle rampe, quindi con la realizzazione degli scivoli per cercare di migliorare quello che ci siamo trovati. Alcuni sicuramente rimarranno delusi, questo ci dispiace, ma davvero abbiamo riaperto una trattativa, siamo andati a Roma tantissime volte, abbiamo provato in tutti i modi a modificare e a ottenere di più, ma più di così non è stato davvero possibile.
Beh, però insomma, quindi invece che le scale con le cose a lato per disabili eccetera, una cosa più lunga, più dolce e anche forse meno impattante a vedersi, no?
Sì, anche dal punto di vista, mi scusi se interrompo, della sicurezza siamo riusciti ad avere qualcosa in più, nel senso che era previsto un solo passaggio di emergenza, siamo riusciti ad averne tre in caso di emergenza, quindi la possibilità di avere degli accessi in via Ariosto, in via Foscolo e anche in via Parini. È chiaro che, ecco, questo risolve solo in parte il disagio di una chiusura di passaggio a livello che per Marotta ovviamente taglia in due la città e quindi sicuramente rappresenta
un ostacolo. Un po' a tutto. E i tempi per l'inizio dei lavori del sottopasso e poi quanto dureranno più o meno?
Guardi, di preciso, ecco, non le so dire, so che ferrovie sono già partite e quindi aspettavano, insomma, di poter iniziare i lavori, quindi probabilmente entro quest'anno inizieranno i lavori del sottopasso in via Ugo Foscolo, poi completato quello, diciamo, si andrà per gradi nella realizzazione delle altre opere fino ad arrivare alla chiusura del sottopasso. Le dico, ecco, l'inizio in quest'anno dei lavori è probabile, molto probabile, insomma.
E su questo ci fermiamo un istante. L'ultima parte di questa nostra chiacchierata con Carlo Diotolevi, vice sindaco, assessore al bilancio, finanze e sicurezza del comune di Mondolfo. C'è da dire che il comune di Mondolfo con la giunta Barbieri forse si è aperto un po' più al territorio. Faccio un riferimento a quella riunione che c'è stata pochi giorni fa con i sindaci della Valcesano per il turismo, oppure quella collaborazione con il comune di Fano e quello di Senigallia per la realizzazione della pista ciclabile utilizzando i fondi europei, e poi c'è invece quella collaborazione un po' più storica con San Costanzo per alcuni servizi. Ecco, quanto ritenete importante che Mondolfo adesso, che contiene anche Marotta, non sia chiusa in se stessa ma si apra alle collaborazioni?
Ma guardi, riteniamo che sia fondamentale oggi per un ente pubblico come per un'azienda in un periodo di difficoltà, di crisi legata all'economia, al turismo e a tutti i settori, è fondamentale collaborare con gli altri, a maggior ragione con gli enti vicini, quindi abbiamo, ecco, da questo punto di vista cercato di dare un cambio di passo e di metodo contattando da subito su tutte le tematiche i comuni a noi vicini, cioè, come lei ricordava, il discorso del turismo era una nostra idea portata avanti per tanti anni, anche quando eravamo in minoranza, di coinvolgere di un turismo di vallata, no? Siamo una valle comunque bellissima, la Valle del Cesano, che ha tantissime potenzialità, ma è chiaro che muovendosi ognuno singolarmente non si è stati mai capaci di sfruttarla pieno. Ma questo riguarda anche il discorso della sanità, riguarda il discorso della mobilità, come ricordava lei, con Senigallia e con Fano. Noi stiamo cercando in tutti i settori, anche e soprattutto in quello della cultura, di di mettere in piedi delle relazioni. L'abbiamo fatto con Urbino, con delle mostre, con Senigallia, perché è fondamentale, perché abbiamo molto dal punto di vista culturale e turistico da offrire, e mettendosi insieme, facendo sistema, come si dice spesso, ma poi dopo in realtà nei fatti non lo si fa, abbiamo visto che ci sono risultati incredibili anche dal punto di vista culturale. Il nostro museo ha avuto veramente dei picchi molto molto interessanti in seguito anche alla collaborazione con Senigallia. Quindi ecco, continueremo su questa strada, perché riteniamo che poi Marotta e Mondolfo sono insomma un po' capofila della Valle del Cesano, quindi abbiano anche questo ruolo implicito di collaborare e di guidare un po' la valle, ecco, verso prospettive migliori. Ci prendiamo questo carico, che sicuramente dà dei risultati a noi, ma a tutto il resto della vallata.
E l'ultima battuta, sanità non è il settore di competenza, ma come vice sindaco, diciamo, sicuramente coinvolto, sanità, si discute ancora su questa ospedale unico a Muraglia, con alcuni servizi essenziali che rimangono a Santa Croce, ospedali dell'entroterra che diventano appunto ospedali di comunità, e con servizi anche in questo caso ridotti, e chi dice invece patto di Piaggio e sanità policentrica. La vostra posizione?
Noi abbiamo aderito al patto di Piaggio perché riteniamo che la sanità debba essere policentrica, che le strutture presenti debbano essere salvaguardate, a partire proprio dall'ospedale di Fano, quindi che per noi è un riferimento, è vicino e che va potenziato. Ecco, non condividiamo molto questo approccio dell'ospedale unico che tende a investire in edilizia piuttosto che sui servizi. Riteniamo che si potrebbe fare molto di più, migliorare la sanità investendo sulle strutture esistenti e che sono più vicine al territorio, danno risposte più immediate al territorio stesso.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, abbiamo scoperto quello che sta facendo il comune di Mondolfo in campo di investimenti. Fra l'altro non abbiamo citato, però diciamo che uno dei vostri primi impegni è anche riguarda un settore importante, anche quello dell'ampliamento del cimitero, perché anche a Mondolfo c'è il problema della disponibilità dei loculi. È un aspetto che magari non è piacevole affrontare, però è sicuramente necessario. A proposito, siamo alla vigilia, diciamo così, delle vacanze pasquali, da sempre primo approccio turistico con le città, e poi subito dietro ci sono i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Si sta preparando Mondolfo in qualche modo?
Beh sì, per noi questa parte dell'anno è la parte importante che apre, diciamo, alla stagione turistica. Stiamo lavorando davvero in maniera molto incessante per il programma turistico con l'assessore Caporaletti, stiamo portando avanti e anticipando anche lì quella che è la programmazione della stagione, quindi ad aprile già, ecco, con quella che è la Sagra dei Garagoi, che da noi un po' apre, diciamo, la stagione estiva, saremo pronti e ovviamente avremo un calendario molto interessante per la stagione estiva.
Grazie allora a Carlo Diotta-Levi per essere stato nostro ospite. Noi ci salutiamo, ci risentiamo come sempre più tardi e ci lasciamo ascoltando l'apertura della borsa. A dopo.